Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Parto immediatamente con la trasmissione della 11ª domenica dell'ordinario dell'anno B. E la prima lettura viene presa dal profeta Ezechiele al capitolo 17, versetti 22 24. Così dice il Signore Dio: un ramoscello lo prenderò dalla cima del cedro, dalle piante dei suoi rami, lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto imponente, lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Adesso vi leggo il Salmo responsoriale, leggo la parte breve del Salmo, che è quella della liturgia, quella che ascolteremo durante l'Eucaristia, e che è il Salmo 92, e che dice: è bello rendere grazie al Signore, è bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. E il ritornello dice: è bello, qua non me l'ha neanche messo, ma non importa, è bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è malvagità. È bello rendere grazie al Signore. Adesso leggo la seconda lettura dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 5, versetto 6 al versetto 16. Fratelli, siamo sempre pieni di fiducia e, sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Vado adesso al Vangelo di Marco, al capitolo 4, versetti 26-34. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno della spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: a cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola. Come potevano intendere? Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Adesso vorrei con voi, così aiutarci un po' a decodificare quello che abbiamo ascoltato, in particolare il Vangelo naturalmente, e anche, come avete sentito, tra il Vangelo e la prima lettura, quella del grande cedro sul monte, da dove viene tagliata una punta per far ricrescere un cedro grande e maestoso, il Vangelo di Gesù ha un atteggiamento, direi, molto, molto diverso. E per cui ancora adesso siamo in difficoltà. Io penso che molte volte anche noi pensiamo che se ci fosse Dio veramente non lascerebbe andare le cose come vanno. E molte volte ci pare che questa presenza di Dio sia molto improduttiva se pensiamo ai bisogni dell'umanità e se pensiamo ai modalità con cui anche noi siamo capaci di farci talmente del male che non solo non crediamo in Dio, ma anche diventiamo peggiori di qualsiasi altro tipo di realtà a questo mondo, proprio nel danneggiare e uccidere gli altri. E allora anche noi pensiamo che anche il nostro invocare Dio sia o una bugia e che Dio, se esiste, si sia dimenticato un po' di noi. E invece la presenza di Dio, anche se sottratta alla nostra vista, come il seme sottoterra, è una delle sue, è ancora nelle sue mani. È proprio questo il punto. Allora, praticamente questo che ho letto del Vangelo è il finale, dopo Gesù, dopo aver raccontato le varie parabole e come queste parabole possono produrre chi il 30, chi il 60, chi il 100%, ma qua dice a conclusione di queste parabole, nel capitolo 4 di Marco, Gesù presenta due parabole che dicono qual è la potenzialità, la forza che c'è nel suo messaggio. Dice proprio: il regno di Dio è la società alternativa che Gesù è venuto a proporre, una società in cui, al posto dell'accumulare per sé, ci sia la gioia del condividere e dove, anziché comandare, noi impariamo a servire. Forse se riusciamo a collegare immediatamente anche quello che viene fatto nei rapporti a partire dai bambini che nascono, se colleghiamo questo modo di recepire il nostro modo di essere dentro la storia, sto pensando a una mamma che genera un bambino e da quel momento quella mamma non è quella che ha la forza per dare le botte, ha la forza per vedere che lei è più brava degli altri. No, quella mamma ha una capacità di servizio tale che il bambino è felice e cresce grazie proprio a questo servizio continuo, a questa presa di coscienza, ma anche a questa presenza costante della mamma, che cambia vita, non fa più la vita da ragazza di prima, non la fa più, la sua vita cambia completamente. Ecco, io credo che questo discorso del regno di Dio che di cui parla Gesù è proprio una scoperta anche per noi, è interessante. Poi leggerò due o tre passi di Hermes che mette in evidenza una cosa molto, 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 molto bella. Allora, questa società alternativa non è per diventare noi i padroni, è per diventare noi più belli degli altri. La società alternativa è proprio quella di condividere, mettere insieme e poi anche mettersi a servizio perché si vuol bene. Perché voler bene significa impegnare la vita per la vita degli altri. E allora è come un uomo che getta il seme sulla terra. Gesù ha già parlato del seminatore che getta il seme e che il seme è la sua parola, il suo messaggio. Usa le immagini della vita agricola, la vita della prevalenza della gente di quel tempo, ma anche la vita agricola anche oggi, anche se non sono più le mani, sono gli attrezzi a portata di mano, ma sono i grandi motori e le altre cose. Ma il seme è la sua parola, il suo messaggio. E allora Gesù, la predilezione di Gesù per le immagini che riflettono la vita agricola indica che nel suo messaggio, nella sua buona notizia, c'è una forza che scatena il processo vitale per la crescita e la maturazione della persona. Dice Gesù: dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso, cioè la persona, non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente, la traduzione esatta sarebbe automaticamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Questa crescita si rifà quando Gesù aveva parlato della produzione del 30, del 60 e del 100% all'invito che aveva fatto ai suoi discepoli: con la misura con la quale misurate, cioè quello che date, sarete misurati. Quello che Gesù ci assicura, e che vuol dire, è che prendere sul serio il suo messaggio è un processo intimo, personale, una decisione che ognuno, se vuole, la prende, nel quale questo processo nessuno può interferire. Quando il frutto è pronto, qui l'Evangelista adopera il verbo consegnare, che è lo stesso che adopererà per il tradimento, quando la consegna di Gesù, ci sarà il tradimento con la consegna di Gesù, significa: quando il frutto è pronto per consegnare. Consegnarsi significa collaborare all'azione vivificante di Gesù, fino alla fine, anche a rischio della propria vita. Si mette nella mano alla falce perché è venuta l'imbetitura. Questa è l'immagine di una grande gioia. Bisogna rifarsi al mondo agricolo, quando la festa dell'imietitura è la festa più importante. Basta pensare come viene cantata e osannata nei Salmi, il Salmo 126, dove si legge: mieterà con gioia, si semina nella fatica, anche nella tristezza a volte, ma poi quando si miete nella gioia. E chi ha avuto come me l'esperienza della mietitura nel cortile di casa, dopo aver preparato, raccolto e fatto la mea, chiamavamo una volta, il grande mucchio dei vari covoni del grano, e poi si buttavano dentro nella trebbia e poi si portava via la paglia da una parte, il grano dall'altra, le altre cose da un'altra ancora, e finito tutto si mangiava assieme e si viveva assieme. Ecco, il momento gioioso che me ha comportato l'impegno di tutta la comunità, alla fine quel risultato per tutta la comunità, per tutta la famiglia. Allora, anche qua non è un'immagine negativa, non è un'immagine di giudizio, è l'immagine della piena gioia. La persona realizza se stessa ed entra nella piena felicità quando, come Gesù, riesce a donare se stessa, si consegna. Quello che Gesù ci sta assicurando è che l'uomo e il messaggio di Gesù sono fatti l'uno per l'altro. Se non si incontrano, rimangono sterili. Ma quando si incontrano, l'uomo potenzia e libera tutte le sue potenzialità, quelle forze, quell'energia d'amore che l'incontro con la parola di Gesù, l'incontro con la buona notizia, riescono a liberare. E Gesù continua: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Con quale parabola possiamo descriverlo? Ecco, e questa è una novità che va oltre a quella detto prima dell'albero, del grande albero, del grande cedro impiantato sul monte, no? Qua Gesù parla di una realtà tutta nuova, nuova anche oggi, o nuova anche oggi. A cosa possiamo paragonare al regno di Dio? E qui Gesù si rifà un'immagine tradizionale contenuta nel capitolo 17 del profeta Ezechiele, dove il regno di Dio veniva immaginato come un cedro, il re degli alberi, sopra un monte altissimo, qualcosa che richiama l'attenzione per la sua magnificenza. Nulla di tutto questo, dice Gesù, è come un granellino di senape. Il granellino di senape è minuscolo, non ha neanche un millimetro di diametro. Quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma appena seminato cresce e diventa più grande di tutti. E qui Gesù crea attesa. Uno si aspetterebbe, conoscendo la profezia di Ezechiele, che ne nasca il più grande di tutti gli alberi. E invece Gesù dice, con una profonda ironia, diviene il più grande di tutti gli ortaggi. L'albero della senape, l'arbusto della senape, nell'orto di casa, è un arbusto insignificante. Non richiama l'attenzione per la sua magnificenza. Raggiunge 1,5 metri nei punti più alti e più adatti. Lungo il lago di Galilea a volte raggiunge anche i 3 metri, ma è una pianta comune, anzi è un infestante, e non richiama l'attenzione, non è appariscente, non è un qualcosa di straordinario, non dà una bellezza, una grandezza, niente. E quindi attenzione nel leggere questa parabola, perché è importante. Questo granello di senape non è un albero. arriva al massimo un metro e mezzo, e là dentro ci fanno anche il nido di uccelli, ma non è il grande albero che ci dice ma quanto è bello, ma quanto è maestoso, ma come è cresciuto. Anzi, non ci si bada neanche, anzi, se è infestante lo si cava via, lo si getta via anche. Allora, è un arbusto insignificante, non richiama l'attenzione per la sua bellezza, e cresce proprio lungo il lago di Galilea, è una pianta comune che non attira l'attenzione. Cosa vuol dire Gesù? Che il regno, che il modo di essere presenti di Dio, che la realtà umana con la storia di Dio, anche nel momento del suo massimo sviluppo, non sarà appariscente, non sarà trionfalistico, non sarà spettacolare, ma una realtà modesta. Quindi, con queste due parabole, Gesù assicura a colui che accoglie il suo messaggio che questo porterà dei frutti perché ha una grande potenza, soltanto che richiede pazienza perché il processo di crescita è lento. L'altro messaggio è che il regno di Dio c'è già, non bisogna aspettarsi chissà quali spettacolari manifestazioni di questo regno. Sono piccole realtà modeste, ma vive e vivificanti, che rendono bella la vita, anche la vita degli altri. Quindi il regno di Dio esisterà dove ci sono le comunità che hanno accolto il suo messaggio. A conclusione, con molte parabole di questo genere, annunciava loro la parola secondo quello che potevano intendere. Perché secondo quello che... E perché secondo quello che potevano intendere? Non è una questione di orecchie, di udito, ma una questione di amore, una questione di cuore. Nella misura in cui si è capaci come Gesù del dono della propria vita, si comprende il suo messaggio. E poi conclude l'Evangelista: senza parabole non parlava loro, ma in privato, in disparte. È la prima volta delle sette volte in cui l'Evangelista adopererà questa chiave di lettura. Tutte le volte in cui usa l'espressione in disparte significa incomprensione, se non addirittura ostilità da parte dei suoi discepoli. Ancora ci sarà tanta strada da fare perché comprendiamo la realtà del regno di Dio. Lascia proprio aperto tutto questo campo di pensiero. E allora, così mi viene un po' da la presenza di Dio può apparire improduttiva, nascosta, assente. Sembra che tutto sia una bugia e che Dio, se esiste, si sia dimenticato dell'uomo. Quante volte oggi, soprattutto direi in questo periodo. Presenza di Dio, anche se sottratta alla vista, come il seme sottoterra, la presenza è nelle sue mani. Mi viene in mente questo fatto, non so se a me sono rimaste molto molto forti dentro le immagini delle donne, delle mamme che durante la guerra a Gaza avevano i loro bambini, avevano i figlioletti, e mi domandavo: ma una mamma dentro una guerra avrà meno impegno, avrà meno baci, avrà meno attenzioni, avrà meno carezze per il bambino che ha e che è sotto tiro e che non sa neanche lei se potrà andare avanti o no, se non cade una bomba o d'altro? Io sono convinto invece che questa presenza della mamma e questa modalità con cui la mamma ha il cuore a pezzi, ma lo ha tutto quanto con la sua creatura, e lo mostra in una forma che anche per noi, che è soltanto a guardare, ci mette in crisi. Io credo che anche in tempo di guerra una mamma non ha meno attenzione, non ha meno amore, non ha meno delicatezze per il bambino che cresce e che lei spera che abbia da superare tutto quanto, anche la zona e anche la realtà della guerra. Io credo che sia la forza della vita, più che la forza proprio della disperazione, anche se vogliamo, ma una energia che si scarica completamente nella creatura che ha. Ecco, questa è anche l'immagine che ho di Dio, come una mamma che non agisce dall'esterno, che non impone, che non fa altre morti attorno per fare quello che decide lui. E allora anche questo credo che potrebbe essere un elemento che ci fa approfondire questo Vangelo che abbiamo davanti. E adesso il linguaggio, abbiamo proprio questa, ho tirato giù un pensiero qua, ma prima di leggere questo pensiero prendo in mano il pensiero che è quello di Hermes, spero di averlo però. Sì, ce l'ho. Eccolo qua, allora. La pienezza del regno, il titolo, e la gioia del raccolto. Undicesima domenica del tempo ordinario. Due piccole parabole. Il grano che spunta da solo, il seme di senape. Storie di terra che Gesù fa diventare storie di Dio, con parole che sanno di casa, di orto, di campo, ci porta alla scuola dei semi e di madre terra, cancella la distanza tra Dio e la vita. Siamo convocati davanti al mistero del germoglio e delle cose che nascono, chiamati, virgolette, a decifrare la nostra sacralità esplorando quella del mondo. Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e un minuscolo semino, quello di senape, diventano personaggi di un annuncio, una rivelazione del divino, il regno, una sillaba del messaggio di Dio. Chi ha occhi puri e meravigliabili come quelli di un bambino può vedere il divino che traspare dal fondo di ogni essere. La terra e il regno sono un appello allo stupore, a un sentimento lungo che diventa atteggiamento di vita. È commovente e affascinante leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a partire non da un cedro gigante sulla cima del monte, come Ezechiele nella prima lettura, ma nell'orto di casa. Leggero e liberatorio leggere il regno dei cieli dal basso, da dove il germoglio che spunta guarda il mondo raso terra, anzi raso le margherite, come mi diceva un bambino, o i gigli del campo. Il terreno produce da sé, che tu dorma o vegli, le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese. Il terreno produce da sé, che tu dorma o vegli, non dipendono da noi. Non le devi forzare, perché Dio è all'opera e tutto il mondo è un grembo, un fiume di vita che scorre verso la pienezza. Il granellino di senape è incamminato verso la grande pianta futura che non ha altro scopo che quello di essere utile ad altri viventi, forse anche solo agli uccelli del cielo. È nella natura della natura di essere dono, accogliere, offrire riparo, frescura, cibo, ristoro. È nella natura di Dio e anche dell'uomo. Dio agisce non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, intensificazione, incremento di vita. C'è una dinamica di crescita insediata al centro della vita. La incrollabile fiducia del Creatore nei piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul serio l'economia della piccolezza. Ci porta a guardare il mondo, le nostre ferite, in altro modo. Che bello questo aspetto. L'economia della piccolezza. E più i bambini sono piccoli, e più le realtà sono delicate, e più quello che abbiamo attorno è fragile, più abbiamo attenzione e forse anche capacità di voler bene con tenerezza, sempre. La incrollabile fiducia del Creatore nei piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul serio l'economia della piccolezza, ci porta a guardare il mondo e le nostre ferite in altro modo, a cercare i re di domani tra gli scartati e i poveri di oggi, a prendere molto sul serio i giovani e i bambini, ad avere cura dell'anello debole della catena sociale, a trovare meriti laddove l'economia della grandezza sa vedere soltanto demeriti. Splendida visione di Gesù sul mondo, sulla persona, sulla terra. Il mondo è un immenso parto dove tutto è in cammino, col suo ritmo misterioso, verso la pienezza del regno, che verrà col fiorire di vita in tutte le sue forme. Verso la fioritura della vita, il regno è presentato come un contrasto, non uno scontro, bensì un contrasto di crescita, di vita. Dio come un contrasto vitale. Una dinamica che si insedia al centro della vita verso il paradigma della pienezza e fecondità. Il Vangelo sogna mietiture fiduciose, frutto pronto, pane sulla tavola, positività, gioia del raccolto. E è sempre, ho tirato giù perché ho il computer che non funziona, ho tirato giù quello sempre Hermes che dice Gesù che ha parole di casa, di orto, di lago, di strada, parole di tutti i giorni, dirette, immediate, laiche, racconta storie di vita e la fa diventare storie di Dio. E così raggiunge tutti e porta tutti alla scuola delle piante, della senape, del filo d'erba, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della natura coincidono. Quelle che reggono il regno di Dio e quelle che alimentano la vita dei viventi sono la stessa reale e spirituale, dunque, quelle che reggono il regno di Dio e quelle che alimentano la vita dei viventi sono la sfera reale e spirituale, quelle che reggono il regno di Dio e quelle che alimentano la vita dei viventi sono le stesse. Reale e spirituale coincidono. Ecco, questo è un altro pensiero che trovo molto bello, perché noi altri purtroppo, anche se la fatica e il peso e anche se la semina, ma soprattutto la mietitura, comportavano anche un grande momento di impegno anche fisico, perché andare a tagliare non con la falce ma col faccetto, tagliare il frumento pezzo per pezzo con la sinistra, tenendo le piante sulla sinistra e con la destra dare il colpo, anche se questo era un qualcosa che aveva a che fare con una schiena sempre piegata, una fatica, ed era un momento in cui c'era necessità di trovarsi in tanti a tagliare queste linee lungo il campo, era in tanti per preparare i covoni e poi fare i binotti e poi aspettare che si completasse la maturazione dopo averlo tagliato, perché aveva lo stelo ancora verde, e poi portarlo a casa e poi arrivare alla mietitura. Anche la mietitura era un lavoraccio, ma era un lavoraccio fatto proprio con tutta la gioia poi di sapere che il granaio aveva trovato anche il pane per gli altri giorni. Allora, credo che sia molto bello anche per noi rileggere il Vangelo nella concretezza con cui è stato dato, è stato costruito, e che credo che molti di quelli che sono in ascolto e che hanno una età rilevante come la mia siano d'accordo che la realtà del contadino, la realtà della crescita della vita, non era la realtà di quello che dispone, dirige, fa e ottiene quello che vuole. Mai! Era sempre una collaborazione, ed era sempre fare in modo che tutto quello che veniva seminato trovasse il terreno migliore, o la zappatura, o altre modalità, o i rivoli all'interno, come col grano turco o d'altro, con le modalità perché il frutto avesse da maturare. Ma era un'attesa, era principalmente un'attesa. E allora c'è un altro passo che voglio citare, ed è molto bello. Secondo me Dio ama racchiudere il grande nel piccolo, l'universo nell'atomo, l'albero nel seme, l'uomo nell'embrione, la farfalla nel bruco, l'eternità nell'attimo, l'amore in un cuore, se stesso in noi. Trovo molto bello anche questo richiamo, questa possibilità e questa attesa, e anche questo ritrovare energia e fiducia in mezzo anche alle situazioni. Prima ho parlato proprio della guerra per questo motivo, guardando alla forza, all'energia delle mamme che devono anche dentro la guerra continuare a lottare, a sperare e dare tutto quello che possono perché il bambino abbia da farcela. Credo che anche questo ci aiuti un po' a interpretare anche in questo momento una pagina del Vangelo che è talmente semplice, talmente normale, che sembra che non abbia niente da dire. Può dire tanto se crediamo che le cose stiano diversamente in tutto quello che facciamo riguardo alle persone, riguardo agli avvenimenti e riguardo anche al nostro essere insieme con gli altri. 049 880 90 20. Spero che qualcuno adesso venga a darmi una mano, e spero anche che così questa spiegazione che ho letto, la prima da Maggi, no, la prima da, sì, da Alberto Maggi, e la seconda da Hermes Ronchi, credo che anche queste letture ci aiutino a vedere con simpatia, con leggerezza e anche con determinazione, nonostante i tempi difficili, a volte anche troppo pesanti, nei quali siamo inseriti tutti quanti, anche contro la nostra volontà, ma questa è la realtà che abbiamo. Sempre 049 880 90 20. Spero che qualcuno mi dia una mano. Beh, se c'è qualche vecchio contadino che ha avuto, che ha esperienza della terra non meccanizzata soltanto, ma anche altro, io credo che sarebbe molto bello anche sentire la storia che ognuno può raccontare, perché c'erano anche le tempeste anche una volta, perché c'erano anche i momenti dei grandi temporali anche qualche volta. E allora sarebbe interessante capire un po' quello che è stato, quella che è la memoria di una storia piena di impegni, piena, eppure una storia che ricordiamo perché la famiglia è cresciuta, perché ci si è voluti bene, perché si è sofferto, ma si è anche vissuto con grande intensità. C'è una telefonata che mi fa piacere dare subito in ascolto. Pronto? Pronto? Chiedo scusa, ma adesso è venuta. Pronto?
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 Sì, pronto. Ciao, Dino.
Sei?
Pronto?
Sei Antonio?
Sì, sono Antonio, ciao.
Vai, Antonio.
Mi hai fatto rivivere la mia giovinezza. Pronto?
Sì, guarda che stiamo ascoltando, parla tranquillo.
Ecco, allora mi hai fatto venire in mente la mia giovinezza, quando andavamo a tagliare il frumento.
Certo.
E poi a fare i casotti, si diceva qua da noi.
E da noi altri i binotti.
Non era secco quando si andava a tagliarlo. Era ancora un po' verde, bisognava aspettare che si seccasse.
Certo.
E questo era una festa, anche quando si trebbiava, perché veniva tanta gente, perché bisognava avere tanta gente per fare il lavoro.
Certo.
E non bastava una famiglia.
Certo.
Così. Sono state belle le letture che hai letto e non so cosa aggiungere, diciamo che sono quelle cose semplici che dovrebbero far contenti noi di queste situazioni, queste cose, pur in mezzo a tante difficoltà e a tanti problemi. Ascolta, volevo chiederti una cosa. Alla fine della trasmissione...
Sì?
Pronto?
Sì, pronto.
Sì. Alla fine della trasmissione, prima di andar via, per favore... Tu hai il mio numero, puoi chiamarmi con il telefono di Radio Cooperativa, perché io ho un telefono e stamattina l'ho detto a chi era il giovane che faceva la lettura dei giornali, ha detto che mi richiamava, ma non mi ha richiamato.
Ho capito.
Io sto telefonando col numero di mia moglie. Tu hai il mio numero, perché io non riesco col mio telefonino a chiamare Radio Cooperativa.
Io spero di avere il tuo numero, perché è un periodo che il mio telefono, anche il mio, mi fa degli scherzi che non prevedevo, perché quando si mantengono i numeri dentro ci sono i preferiti, ci sono quelli invece della rubrica, ci sono, e allora ogni tanto mi trovo con qualcuno che non funziona. Comunque spero proprio di farcela, va bene? Pronto? Allora, mi pare che Antonio è scappato il telefono è aperto adesso, 049 880 90 20, e mi piace proprio sentire se siamo capaci di continuare un po' a tirar fuori anche qualche altro pensiero. Io una cosa molto... Noi diamo tutto per natura, per naturale, diamo tutto per... come dire? Sul quale non facciamo niente, che nasce erba, nasce altre cose, nascono altri problemi, eccetera. La terra, così come l'abbiamo, e tutto quello che vengono, e tutti i frutti, eccetera, li diamo come fossero noi i padroni della realtà. Invece siamo le persone che devono attendere, che devono dare tutte le condizioni migliori per far funzionare le cose, ma le cose maturano e crescono grazie alla loro energia, alla loro forza, grazie a chi le ha in qualche modo plasmate e poi messe a disposizione, e sono a disposizione di tutti quanti. Sempre 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa. Allora, sempre intervenite pure con libertà. Adesso ho sentito Antonio da lassù che ha telefonato e mi ha fatto piacere, e vorrei però anche sentire altri che sono, possono intervenire e dire la loro per quanto riguarda proprio quello che sta avvenendo. E la, c'è una, vedo che non ci sono telefonate, se non ci sono telefonate io non penso di continuare una mezz'ora da solo a fare predica, perché non mi piace, invece mi piacerebbe anche sentire di quello che ho letto prima. C'è un grande messaggio da parte del Vangelo: tutto quello che per noi è proprietà privata, tutto quello che, di cui crediamo di essere i padroni assoluti, tutto quello fa parte di una realtà che vive anche senza di noi. C'è una telefonata, do subito la parola. Pronto?
Ah, pronto. Buongiorno, ciao Domandino, sono Barbara.
Ciao Barbara.
Di Mestre. Ecco, io ti dico una riflessione che mi è venuta adesso così, e cioè che tutti quelli che penso siano, dovrebbero essere tutti, ma forse saranno solo la maggioranza, che desiderano veramente che si risolvano queste guerre, soprattutto le due che abbiamo qua, quella di Israele e quella dell'Ucraina, ecco, questo desiderio forte che si sente dentro si possa considerare una specie di preghiera.
Certo, certo.
Perché veramente, se no uno si deprime, almeno io non riesco a, cioè sì, faccio tutte le cose quotidiane, normali, ma sempre con questo sottofondo di disperazione quasi, perché insomma quello che succede soprattutto ai palestinesi è veramente, ieri ho visto un articolo sul Fatto Quotidiano, e insomma sono cose proprio da non dire, inimmaginabili, ecco, e ancora non ne danno fuori, insomma, sempre è Israele chiaramente che vuole stravincere, vuole sterminare, vuole, non so, basta, mi fermo qua. Ecco, poi volevo dirti una cosa così velocemente sulla rassegna stampa. Questa settimana c'è stata, ma non è lei sola però, c'è stata una giovane che si chiama Eva, che, e insieme c'era anche, come si chiama quello del che fa la rassegna stampa il lunedì, no? Che l'aiutava, insomma, ecco, e gli avevano detto evidentemente, cioè erano talmente drastici nel fermare la comunicazione dopo i due minuti che proprio tagliavano la parola in bocca a chi stava parlando. A me sembra proprio, va bene, è una sciocchezza rispetto alle altre, no, però perché, scusa, lascia almeno finire un attimo, infatti molti lasciano concludere il pensiero, insomma, almeno, ecco, va bene, ok, ti ho detto quello che potevo.
Va bene, ciao.
Ciao,
ciao, grazie. Casino, grazie. Ma per quanto riguarda il discorso dell'interrompere o d'altro, io sono d'accordo con te, però c'è anche un limite qualche volta, e se tu ricordi, io lo ricordo bene, Radio Radicale dava per certi temi, per certe tematiche, dava proprio i minuti, tac, e non diceva niente, non salutava né niente, chiudeva e basta, fatti due minuti si sapeva che chiudeva. Questo come atteggiamento generale, per cui non c'era discriminazione di nessuno, si sapeva che era così, per cui quando, se uno sentiva che non poteva, che andava avanti ma non c'era più dall'altra parte il riscontro, chiudeva e basta, perché basta che io tiri giù una levetta e si interrompe la comunicazione. Questo succedeva sempre, è stato proprio per fare in modo che alcuni programmi fossero uguali per tutti, anche veloci, però io su questo non intervengo, credo che avere l'attenzione, però anche, non so se tu sai, io qualche volta chiedo, guarda che è passato il tempo e quindi ti prego concludi, perché oggettivamente altrimenti ognuno la tira lunga e qualche volta va molto oltre quello che è il tempo. C'è un'altra telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Alberto.
Alberto, buona giornata.
Buongiorno. Ne approfitto per fare una domanda, diciamo, con la quale mi aspetto una risposta anche abbastanza definitiva, nel senso, perché è un dubbio che non riesco veramente a comprendere, e allora, visto che ha nominato un determinato aspetto pochi minuti fa, ne approfitto per farle questa domanda e per avere un chiarimento, così anche una curiosità forte che c'ho da anni, ecco, diciamo pure così. Sento che lei si accanisce in particolare sulla proprietà, lo sottolinea e lo dice con un certo anche disprezzo, con una certa animosità, la proprietà. Ma io mi chiedo, veramente, le chiedo che cosa c'è di male se una persona lavora insieme a una moglie, mette qualcosa da parte, si compra una casetta con un pezzetto di giardino magari e deve far giocare i figli, si compra una casa con il lavoro, lavorando 10 ore al giorno. Mi spiega che cosa c'è di male in questo concetto di dire questa è una cosa che io mi sono costruito con anni di fatica, di onestà, di sacrificio, per avere anche timore che qualcuno venga e me la sporchi, me la devasti o mi entri dentro. Ma perché sento questo accanimento così assoluto contro la proprietà, che è, a mio modo di vedere, anche abbastanza impressionante, perché poi vede, nelle menti deboli questo concetto viene anche estremizzato e si arriva ai deliri di avere le case occupate, di avere la prepotenza, di avere situazioni di criminalità spaventosa. Non parlo di persone che sono veramente in difficoltà, ma parlo di quelli che li giustificano e che consentono che ci sia questo scempio. Siccome secondo me lei ha anche un certo ruolo di responsabilità, sarei curioso di avere una risposta, ecco, penso di essere stato chiaro. Grazie, buongiorno.
Grazie anche a te. Io credo che questo rimane un dibattito che non finirà mai, perché abbiamo insieme costruito due strade divergenti riguardo a questa cosa qua, quando la proprietà non diventa il mezzo con cui vivo e mi rapporto con gli altri, ma quando la proprietà diventa il fine per cui vivo e non mi rapporto più con gli altri, perché accresco qualcosa che è profondamente mio, fatto con i miei guadagni, con il mio lavoro, eccetera. Allora mi viene in mente che mio papà e mia mamma lavoravano 14-16 ore al giorno e hanno lavorato perché i figli facessero la strada che sentivano che era la loro propria. E tanti figli, 7-8 campi a mezzadria. E devo dirti che con 8 figli, 5 laureati e gli altri tutti comunque sistemati, ma non perché loro hanno portato soldi o perché hanno guadagnato, anzi hanno lavorato in modo che ognuno scegliesse la strada e alla fine potessero anche segnare di vivere. Quando la proprietà diventa il fine dell'accrescimento e di trovarmi in una situazione dove non mi basta mai, perché le regole del mondo, perché l'economia è fatta così, perché le altre cose sono fatte colà, perché quello che è mio posso adoperarlo come voglio io, no. Mi dispiace, l'acqua non posso tagliarla e buttarla a chi piace a me. La terra non posso adoperarla come se qualcuno ne ha bisogno e far crescere qualche cosa e fare invece quello che voglio io. Io credo che dobbiamo tentare di recuperare sempre il rapporto che abbiamo con gli altri, con tutte le proprietà che abbiamo. Con tutte le proprietà che abbiamo. se troviamo questa strada, questo rapporto, io dico va benissimo, nessuno ha niente da dire, ma allora è il momento in cui vedi che le cose sono fatte perché tutti possano vivere. Perché se non apriamo su questo settore, dentro di noi, sai, dentro di noi, perché poi operativamente io non mi metto a fare il poliziotto e neanche la persona che vuole essere quello che insegna agli altri, no? Ma la modalità con cui ci mettiamo di fronte alla realtà e ai bisogni degli altri, questa diventa primaria rispetto a quell'altra, invece, dove per stare bene io, chiudere tutto per me stesso, eccetera. E allora abbiamo i sistemi di sicurezza, abbiamo i sistemi di accrescimento, abbiamo i sistemi anche a volte di pretendere e di trattare gli altri peggio che non il cane, peggio che non gli animali che abbiamo in casa. Allora a questo livello qua io credo che dubbi e anche modalità. Poi c'è anche un altro aspetto, io questo non so, ma credo che lo condividiate. Guardate che voler bene e tentare di fare bene insieme con gli altri, stiamo bene noi? Voler bene, ma voler bene vuol dire star bene. Non è invece mi sono fatto, adesso posso dire pancia mia, fatti capanna, un cavolo. Voler bene significa star bene. Ma lo dico sul serio, sapete? E quando si vede che un'altra persona è proprio contenta di vivere insieme, allora questo è il massimo anche per noi dello star bene. E c'è la risposta su questo, c'è la risposta, perché quando uno non è attaccato ai soldi, quando non è attaccato ai beni e alle altre cose, alle ricchezze che ha, ma quando condivide con gli altri ed è generoso nel senso proprio di mettere insieme tutto quello che può, io credo che questo sia il top del vivere contenti anche per noi. E comunque, Alberto, non voglio ritenere quello che ti ho detto una cosa che è solo così perché gli altri, però devo dirti, ecco, che l'aggressività che si adopera per ingrandirsi, per far farsi valere e per ottenere quello che vogliamo senza gli altri, tutto questo non ci dà gioia, non ci dà capacità di essere, come dire, tranquilli, sereni e contenti di passare il nostro tempo, le nostre giornate e anche le notti della nostra vita. Allora, sempre 049 880 90 20, riguardo a questo, credo che il Vangelo abbia molto da insegnarci, molto anche questa mattina. Gesù fa vedere che le cose camminano perché tutti concorrono a far crescere la vita, perché Dio è con quelli che si fanno carico della vita che è messa male da una parte o dall'altra. Sempre 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa, e quindi se qualcuno desidera correggere o anche a continuare o anche discutere del problema posto, problema serio posto da Alberto, e che non ha una risposta teorica, non ha soltanto le parole, è la nostra vita che risponde a certi problemi che vengono posti. E quindi io credo che nessuno è maestro e che nessuno ha in mano la chiave per tutti quanti, ma io credo che sì, che sia possibile essere capaci di affrontare la realtà e affrontarla volendo bene. Questo è importante, questo è decisivo, direi, in tutte le situazioni. Per cui no, io non ho soltanto il nemico, io non ho il nemico. Posso avere nemici, ma posso anche non agire con loro come nemici, ma agire che sono ancora persone. Lo dico perché una mia esperienza, dove anch'io ho sbagliato, è un'esperienza chiara, proprio ho sbagliato, sono sta ebete, anche a me, Allora, di fronte a questo, la reazione, sapete qual è? La grande meraviglia, lo sconcerto e anche, in tutto sommato, il cambio totale di atteggiamento nei confronti dello sbaglio che ho fatto. E altri, invece, hanno capito che rimanevo ancora una persona, ho ammesso lo sbaglio, e io non sono solo lo sbaglio, sono anche lo sbaglio, ma non sono solo lo sbaglio, sono una persona ancora. Capire questo e viverlo, guardate che molte volte proprio gli amici, proprio le persone più vicine sono quelle che poi restano più sconcertate e per questo reagiscono più negativamente di fronte allo sbaglio che ho commesso e hanno perso il rapporto con la mia persona di stima o di altre cose, l'hanno persa ed è una cosa che fa star male. Perché non siamo solo uno sbaglio nella vita. Sbagli ne facciamo, ma non siamo lo sbaglio, siamo persone. E anche questo non è semplice da superare. Pronto?
Pronto? Ci sono ancora io, Barbara.
Ciao, ciao Barbara.
Mi dispiace se aggiungo qualcosa brevemente a quello che hai detto tu in risposta
al
discorso della proprietà.
Vai.
Ecco. Sai, anche perché io 40 anni fa, più di 40, credo che ha fatto la stessa domanda a un mio amico e erano gli anni 70, e lui mi ha detto, ma la proprietà non è la proprietà appunto del tuo vestito, delle tue pentole, della tua casa anche, no? Quella che non va bene. E la proprietà è quella che invade, diciamo, il campo altrui, togliendo quello che potrebbe diventare proprietà di un altro. Cioè la proprietà, come hai detto tu benissimo, dell'acqua, per esempio, l'acqua non può essere proprietà di qualcuno e infatti in Italia non è proprietà, però hanno trovato, come si dice, la scappatoia per distribuirla, eccetera, va bene. Ecco, cioè sono i mezzi di produzione, la terra, l'acqua, la terra. E queste cose qua che non devono diventare proprietà al punto appunto di diventare padroni di altra gente. Ecco, non so se mi sono spiegata abbastanza, spero di sì.
Va bene.
Ho detto brevemente e finisco qua.
Va bene, grazie Barbara.
Ciao, grazie
ciao.
A te.
Ciao, ciao. Allora, sempre 049 880 90 20, spero così anche con Alberto di lasciare campo libero e quindi ognuno di noi poi si attrezza come lui decide e come lui fa, ecco quello che ci fa anche stare contenti oppure no. Siccome, quando è che diciamo sono proprio contento di vivere? In quali situazioni e in quali cose ci ritroviamo? Pronto?
Ciao Albino, sono Piero.
Buona ciao Piero.
A tutti gli ascoltatori. Senti, ti devo chiarire una cosa velocissima. Io l'ultima volta che ti ho sentito ti avevo premesso che sarebbe giusto, perché è una cosa che sento da tanti, dalla moltitudine, che la Chiesa, il Vaticano, facesse come fai tu, portasse dei bilanci. Cioè, tu sei molto chiaro, fai le tue riunioni, hai i tuoi asset, fai un bilancio ed è tutto alla luce del sole di tutti i soci e di tutto... Io ti ho detto che sarebbe giusto che il Vaticano spiegasse quanti soldi arrivano, ma non solo l'elicottero del Papa, cioè quanti soldi escono, quanta eventuali malversazioni e quanto è le donazioni e quanto torna indietro alla povera gente. Io ho chiuso il telefono e tu mi hai risposto, ah ma io faccio il bilancio, da me è tutto chiaro, ma te l'ho anticipato io, ti ho detto che il Vaticano dovrebbe fare come fai tu, non so se mi sono spiegato, perché io delle volte, sai, magari tu hai un'età e io parlo in fretta e mi spiego male, cioè a te ho dato voto 10, all'altro ho messo un punto di domanda, sarebbe il caso che cominciamo oltre a mettere le donne, a dare la parità, a non usare solo le perpetue, però non andiamo sul discorso delle perpetue, quelle sono bazzecole, il problema serio è, sono tutti i soldi dello IOR, del Vaticano, il presidente che è un tedesco, così così, ma io non voglio parlare male, dico un punto di domanda, fugare tutti questi nostri dubbi perché di povera gente disperata ce n'è
e sarebbe ora di creare delle strutture, non solo di dare il pesce, l'elemosina, no go e boete, go fame, e ti aiuto da un dentista gratis, no, creare una società un po' più giusta e dare la possibilità di vivere, lasciar vivere e i furbacchioni capire quali sono. Non so se mi sono spiegato. Cioè, ma in modo positivo, in modo bello, dandoti del tuo tutto quello che fai, ma cioè, stiamo contribuendo tutti, io cioè, ma non prenderle come quattro chiacchiere, perché io questi problemi non le ho, potrei fregarmene, non mi scarico la coscienza dicendo quattro sciocchezze, quattro minchiate, però hai capito il concetto, perché il Vaticano, te lo ripeto, il Vaticano non fa un bilancio limpido e chiaro come tutte le aziende, come fai tu. Ciao Albino, grazie.
Ciao, buona giornata anche a te. Io penso invece, se posso risponderti Piero, sì, tanto grazie comunque della provocazione che vuoi farmi, nel senso positivo del termine, quindi non certo come polemica, e tantomeno anche come chiudere sopra al problema e lasciar perdere. No. Rimangono alcuni aspetti, ecco, come in tutte le realtà umane della vita che abbiamo, sia delle ditte sia anche delle chiese, in particolare hai ragione, in particolare del Vaticano. Io non so darti una risposta precisa, perché purtroppo, sta di fatto che io della cosa del Vaticano non ho niente in mano, per cui sono d'accordo con te che la pulizia, la chiarezza e quindi la possibilità di una conoscenza completa senza segreti e senza doppie partite o altro, io sono d'accordo con te che quanto più siamo capaci di essere trasparenti per quello che arriva e quello che va fuori, in modo che si sappia da che parte stiamo, su questo sono pienamente d'accordo con te. Quale strada percorrere, su questo non so risponderti. Ma non perché non mi interessa, ma perché proprio non ho né gli strumenti né le conoscenze. Ma per quanto riguarda il fatto di non possedere a titolo individuale proprietà assolute e di non pensare che più soldi riesco a metter via, meglio faccio società, ecco, su questo punto qua io credo che l'impegno poi, perché in parole proprio striminzite se volete, ma guardate che la realtà individuale, la realtà, le decisioni che prendiamo tutti come persona, tutte le decisioni, anche quelle di non avere soldi in tasca, guardate che le decisioni hanno bisogno di essere prese da noi. Hanno bisogno di essere prese da noi. È vero però che siamo anche società, è vero che siamo anche comunità, e allora non rispondo soltanto a titolo individuale, ma rispondiamo a titolo sociale, a titolo comunitario, a titolo proprio di condividere lo stesso atteggiamento rispetto alla necessità di rapportarci con sincerità e rapportarci con, come dire, col cuore, con le persone. E quindi darci da fare per dare le risposte che possiamo dare, senza la pretesa che io o faccio qualcosa di grande o che faccio, no, è qualcosa che deve essere, fa parte del mio essere, del mio essere persona e del mio modo di esprimermi con tutti gli altri. E questo rimane il compito piccolo, ma per una persona nell'agire anche grande. Allora, sempre 049, Piero Sof, che la mia risposta non è completa, ma non è completo neanche il mio modo di essere all'interno della società. Non ho in mano la direzione o i contenuti di realtà complesse che ci sono anche dentro la Chiesa, anche nelle parrocchie, anche nelle famiglie più abbienti, ci sono questi problemi qua. In questo periodo Stanno facendo fallimento parecchie situazioni, anche da un punto di vista sociale. C'è una telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto. Pronto?
Parla Albino?
Sì.
Albino, senti, sono la Livietta.
Livietta, ciao.
ciao, niente, volevo di ringraziarti tanto per la spiegazione del Vangelo, aiutato dai tuoi amici. Mi ha fatto venire il desiderio di scoprire l'aldilà. Ecco, volevo dirti solo questo e ti ringrazio tanto. Va bene?
Va bene.
Grazie. Mi hai fatto felice oggi per il Vangelo di oggi.
Va bene.
Ciao, ciao.
Che bello. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ecco, va bene, anche questo è un motivo così di condivisione, che anche mi fa piacere, perché non condividiamo chissà cosa, ma siamo contenti di sentire che la strada rimane una strada semplice, concreta, che rimane... per me veramente questa è la scoperta della novità, grande novità di Gesù, che ancora oggi, dopo più di 2000 anni, siamo capaci di scoprire delle cose che sono a portata di quotidianità per tutti quanti. Pronto? Pronto?
Ciao Albino, sono Antonio dell'Arcella.
Ciao Antonio.
Senti Albino, io mi trovo anch'io, mi aggiungo ai dubbi che hanno alcuni ascoltatori hanno espresso. Ed è questo. Da un lato c'è la legge della necessità, cioè delle cose che io per vivere devo avere assolutamente. Per esempio mangiare. Io non posso vivere se non mangio. Ho bisogno della tana, di una casa. Non posso vivere senza avere un luogo in cui che in qualche modo mi appartiene, il concetto di appartenenza, i confini. Pensa come sono fatte le nostre case. Abbiamo le cancellate, le siepi, le delimitazioni, i confini, non lo mettiamo neanche in discussione, ce lo consideriamo normale che abbiamo uno spazio cosiddetto nostro. Poi l'uso dell'aggettivo mio, cos'è mio? Posso dire io, mio figlio è mio, mia moglie è mia, il concetto di possesso. E poi la necessità di vestire, di coprirsi, altrimenti con la temperatura e poi per tutte le esigenze. Insomma, per vivere concretamente io ho bisogno di queste cose qui. Al tempo stesso però sono cristiano e ho la fede, non so giustificarlo con delle parole, con la logica, ma ho col credere. Cioè io credo in Dio, credo in un Dio creatore e credo, e c'era Franzoni che diceva la terra è di Dio, cioè la terra viene data agli uomini, all'umanità, incomodato d'uso. Nessun uomo può dire questa cosa è mia, questa cosa è mia relativamente al periodo di vita, ma poi passa... Cioè niente è veramente nostro, questo della fede, che la fede dice, cioè Dio ha creato tutto, ha creato la natura e senza natura non possiamo vivere, e il rapporto con la terra, quando uno dice la guerra, pensa ai pionieri, pensa all'America, quando sono andati gli inglesi ad occupare le terre, hanno fatto... insomma tutte le vicende delle guerre, tutta la storia dell'umanità con le guerre, questo è per mettere la bandiera, questo è mio, quest'altro è mio, sono arrivato prima io. Cioè il contrasto fra quello che è necessario, la legge della necessità, che noi crediamo sia necessario, e invece l'invito di Dio alla gratuità, al considerare che dobbiamo vivere tutti, ad andare d'accordo, a porgere l'altra guancia, a non essere aggressivi, a non uccidere. Quando Dio chiede a Caino, ma che ne è di tuo fratello? Non porti la responsabilità, non vivi da solo, vivi assieme agli altri. E come la mettiamo questa questione della responsabilità di ognuno di noi verso gli altri? Queste questioni, no, io non vorrei fossero filosofia, cioè discorsi campati in aria, tipo il sesso degli angeli, ma vorrei nella concretezza della vita di ogni giorno in cui io per procurarmi il cibo, per avere la casa, per vestirmi, devo lavorare, devo avere del denaro per comprare queste cose, o comunque con uno scambio, pensa a quando c'era il baratto, ecco, perché il denaro è una è la memoria di un'antica azione primaria che era il baratto, in buona sostanza, è un simbolo, è un mezzo. Ecco, e quindi la relatività di ognuno di noi rispetto al possesso dei beni e poi l'assolutizzazione del possesso. Perché noi assolutizziamo una cosa e non relativizziamo tutto? Tutto quello che possediamo è temporaneo, è relativo a... Ecco, questa diversità fra, non so neanche io dire, con una condizione di natura, a come poi gli uomini si sono organizzati e quello che hanno stabilito, ed è la realtà d'oggi, comprese le guerre, compreso tutto. Ecco, questo qui per me resta un punto di domanda irrisolto. Ciao Albino.
Ciao, grazie anche a te, Antonio, grazie. Sono punti di domanda che abbiamo, sono realtà che non hanno una risposta definitiva, perché è una risposta che ha a che fare con il nostro modo di sentire, di vedere e anche di sentirci insieme con gli altri, e che trova anche in noi modifiche di atteggiamento, di comportamento, di giudizio che diamo sulla realtà e in modalità con cui anche noi cooperiamo oppure lottiamo contro. È un dato questo qua, però il Vangelo riguardo a questo accetta: guardate come sono i gigli del campo, guardate come sono, perché sono cose vere, non sono mica cose false. Quando uno guarda, io ho a casa ho delle begonie adesso che sono uno splendore, una cosa incredibile, tanto che ho detto di fare una fotografia, un colore è una modalità bellissime, ed è una grande meraviglia, ed è un qualcosa di totalmente gratuito, ma di una bellezza, ma è una anche di una, come dire, arriva una persona e dice ma guarda che bello, ed è una reazione delle persone. Allora la vita non è soltanto schema, e quindi è così e non si discute, come se fosse un affare, fosse una realtà assoluta, delle regole che sono importanti perché altrimenti ci ammazziamo. Sono d'accordo su questo. Guardate le eredità, specialmente quando ci sono di mezzo soldi e anche case o campi o terra, dove la proprietà è l'assoluto, di quei baruffoni che non si aiuta più per tutta la vita. Allora a me dispiace, ci sono delle realtà sulle quali le regole e anche il nostro comportamento o combinano e sono capaci di mantenere il rapporto, anche conflittuale, ma mantenere il rapporto per arrivare a una soluzione insieme, o se no si va avanti fino a che uno dei due cede, fino ad anche a farsi del male. E queste cose qua, è vero, hai ragione, io non credo che riusciamo a togliere le necessità, quello che è necessario da una parte, e dall'altra parte riuscire a essere generosi e umani sempre con gli altri. Bisogna che diamo delle risposte proprio spicciole ma operative, e qua non c'è nessuno che può venirci al posto nostro. Siamo noi che siamo dentro, e allora si vede se rimane, per esempio, quello che vi dicevo prima, se rimane la capacità di considerare una persona sempre persona, anche quando me ne conviene di tutti i colori, è sempre una persona. Provate a vedere sul carcere quali difficoltà ci sono riguardo a questo. Che brutto sentire dal carcere certi fatti, certe modalità di comportamento che non sono rispettosi della dignità della persona. Che brutto! E allora anche qua ne abbiamo bisogno. E così come in altre situazioni. E credo, questo sì, credo che accettare sul serio, concretamente, Gesù Cristo, ci sia un'energia e una possibilità di non essere sempre isolati per conto nostro e abbiamo ragione solo noi. Pronto?
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 Pronto, sono Cristina da Padova, buongiorno.
Cristina, buona giornata.
Buongiorno, ho sentito parlare di proprietà privata.
Senti, guarda che dobbiamo anche chiudere, vai tranquilla,
certo,
finisci il discorso.
È una convenzione, qualcosa che è nato nel 600 in Inghilterra, ecco, prima c'erano tante proprietà comuni, e la gente lavorava assieme. Sono un accenno storico alla Ziggurat, che è quella specie di piramide enorme, è un granaio enorme che il re della Mesopotamia, quel grano veniva mantenuto durante tutto l'anno per tutta la popolazione. Questi re che avevano una declinazione di derivanza divina, in realtà il loro consenso lo avevano su questo, facevano costruire questi grandi granai, tutti collaboravano, ecco. Vabbè, volevo dire anche altro, ma una prossima volta.
Adesso fermati, va bene. Ti ringrazio. E non preoccuparti, non ti toglierò la parola, sti telefoni, per tempo anche in questa trasmissione. Ciao.
Va bene.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao, buona giornata a te e anche agli altri. E ringrazio tutti. E ringrazio proprio di questa comunicazione e questo aiutarci un po' ad approfondire certi temi che sono reali e che ognuno può suscitare. Grazie e buona continuazione a tutti. Ciao.